E da qui l'apparenza del tempo è il cambiamento di posizione di particelle nello spazio. Bene, prendiamo il numero 9. Il cambiamento è la manifestazione primaria del tempo. Se voi osservaste queste tre cose prive di movimento, non sareste capaci di dire se il tempo sta trascorrendo o no, perché potrebbe darsi che osserviate ad un momento oppure ad un altro. Perciò, per dimostrare il tempo, potreste dire che si sono mosse di quel tanto, con una certa velocità o qualcosa del genere. E potreste dire, perciò un tot di tempo è trascorso. Possiamo allora dire che il cambiamento è la manifestazione primaria del tempo. Ora, strano a dirsi, avete il caso 5. Eccolo lì. Il caso 5 sta cercando di cambiare se stesso semplicemente perché è in accordo con delle particelle in movimento. Tutto qui. Semplicemente sta agendo sulla compulsione o ossessione di cambiare e se gli chiedeste improvvisamente in quale direzione sta cercando di cambiare, non sarebbe in grado di dirvelo. Non ha una vera e propria meta. Non vuole particolarmente migliorare, non vuole neanche peggiorare, ma deve cambiare, deve cambiare, deve cambiare, deve cambiare, deve cambiare, deve cambiare freneticamente. Beh, perché deve cambiare? Perché ha tutte quelle particelle intorno che gli ordinano di cambiare, gli dicono tempo, 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 tempo. In altre parole, stanno dicendo cambia, 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 cambia. In altre parole, egli è in accordo con l'apparenza del tempo ed è andato a finire molto, molto lontano dalla pura e semplice considerazione del tempo. Perciò non concepisce che cos'è il tempo e così diventa un fisico nucleare. Ad ogni modo, lo scopo più elevato nell'universo è la creazione di un effetto. Proseguiamo con questo, il numero 10. Consultate i fattori stampati nella pubblicazione 16G del giornale di Scientology disponibile presso l'ASI ed anche nel manuale dell'auditor. Lo scopo più elevato nell'universo è la creazione di un effetto. Con questo potremmo fare un sacco di cose. Con quell'unico assioma potremmo fare una quantità incredibile di cose. Nel processing scopriremmo allora una buona ragione per avere spazio, per avere particelle e tutto il resto. E, come tutte queste cose arrivano lì, devono creare un effetto. Le persone vogliono creare un effetto. D'accordo. Le persone quindi vanno in giro alla ricerca di un effetto e si ritrovano in stati mentali molto interessanti a proposito di queste cose. Essi dicono a se stessi: beh, vediamo un po', ho causato quell'effetto, ma quell'effetto è orribile. Perciò non posso ammettere di aver causato quell'effetto, quindi introdurrò una bugia sulla traccia e dirò di non aver causato quell'effetto. E così, in men che non si dica, diventano un effetto. Se non possono essere appunto causa, diventano effetto. Essi sono l'effetto di quello che hanno causato, senza ammettere di averlo causato, perciò ora sono effetto. Ma sapete che arrivano addirittura a peggiorare, a diventare peggio dell'essere effetto totale? Certo, cadono così in basso, fino al punto di essere la causa di qualsiasi effetto. In altre parole, biasimano se stessi. Un uomo di Sandusky, nell'Ohio, cade, spacca un bicchiere di limonata rosa e si taglia il mignolo. Un tizio che si trova a San Diego, cioè a migliaia di chilometri di distanza, sente parlare di questa cosa e sa di dover esserne colpevole. Questa è una completa inversione.